Welcome back guys, bentornati qua su Drop the Gate, il podcast dedicato al mondo del supercross e del motocross di Passione 300 all'ora. Io sono Andrea Ettori, qua con me c'è Federico Benedusi, ciao Fede.
Ciao a tutti.
E anche Alessio Piana, ciao Alessio, ben ritrovato qua ancora su Drop the Gate.
Ciao Andrea, ciao Federico.
Allora guys, quarto appuntamento del Supercross, abbiamo visto a Indianapolis nel weekend passato, quarto vincitore diverso, è arrivato finalmente il successo di Ken Roczen dopo quello che era successo e che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi a Houston 3, una bella vittoria in una gara molto divertente, in una gara che ci ha fatto vedere diverse cose di cui adesso vi andiamo a parlare. Fede, adesso vi chiedo subito intanto un vostro parere su questa vittoria di Ken, che personalmente, insomma, è stata per me molto importante perché ora sicuramente ci arriviamo dopo l'errore che aveva fatto mentre si trovava in testa abbastanza in maniera consistente, con oltre 3 secondi di vantaggio su Tomac. Rispetto al passato, abbiamo visto un Roczen che ha subito risposto all'attacco al sorpasso di Tomac ed è andato a vincere una gara, direi, più che meritatamente, vero Fede?
Sì, una vittoria meritata, una vittoria che era nell'aria, perché comunque abbiamo visto quanto Roczen sia stato competitivo in questo inizio di stagione. Un errore non tanto suo, ma più dovuto alle condizioni della pista, che erano andate davvero deteriorandosi, nel corso della serata. E una vittoria importante perché comunque nonostante si sia dimostrato così tanto forte, e lo testimoniava poi il fatto che sia arrivato a Indianapolis da leader del campionato. Una vittoria che ancora non era arrivata, e quindi bisognava sbloccare lo score in qualche modo. E Roczen ce l'ha fatta con una prova di grande forza, a mio parere. Ovviamente il quarto vincitore diverso in altre tante gare, poi magari accenneremo a questo discorso. E una leadership confermata, e io penso che Roczen abbia dimostrato di avere ovviamente tutte le carte in regola per vincere il titolo, questo lo sapevamo, però se serviva anche una dimostrazione su pista, ora l'abbiamo avuta al 100% e credo che Roczen da questa vittoria possa trovare anche una maggior serenità, una maggior consapevolezza del fatto che appunto possa essere materiale da titolo per quest'anno.
Alessio, tu stesso l'avevi indicato come il tuo favorito, addirittura per il titolo, nell'ultimo podcast che avevamo fatto, è arrivata subito la risposta di Kenny.
Sì, doveva se non altro conquistare questa prima vittoria stagionale che un po' gli è stata tolta nel precedente evento di Houston da Dean Wilson. Ha dimostrato di essere il pilota del momento a tutti gli effetti, oltretutto in una gara che a me è piaciuto tantissimo, il main event molto intenso su un tracciato di tutt'altra fattura rispetto ai tre che abbiamo visto a Houston, e devo dire che a parte quell'errore è stato veramente micidiale. Va tenuto conto che ha battuto l'Eli Tomac ai livelli che conosciamo. Comunque ha commesso un errore, una caduta, ma Tomac era competitivo sabato, per cui grande merito che a Roczen. L'unico punto che si può fare è che adesso si ritrova, se non sbaglio, 6 punti di vantaggio rispetto a Cooper Webb, sarebbe a più 16, considerando i
Esatto.
4 punti tolti e poi quelli che avrebbe guadagnato a Houston 3, senza Dean Wilson di mezzo. E 16 punti, cioè, sarebbe un tesoretto incredibile, per quanto stagione lunga, lo sappiamo, però in questo momento non ce n'è, che Roczen è il riferimento assoluto.
Tra l'altro, ho ricordato bene Dean Wilson che non ha partecipato alla gara per una caduta arrivata mercoledì scorso durante l'allenamento che gli ha procurato. Io ho visto anche le foto del suo piede, molto gonfio, soprattutto la parte, diciamo, delle dita piuttosto gonfie, e un problema al ginocchio che l'ha costretto a dare forfè. E diciamo che sulla scia di quello che avevamo letto dopo quello che era successo tra i due, come ricordavi tu Alessio, a Houston 3 è stato davvero incredibile quello che è capitato a Wilson. Io aggiungo su Rogsen, oltre a quello che avete giustamente ricordato voi, è anche come ha saputo restare in mezzo alle due Kawasaki, perché ricordiamoci anche di Sansarulo, partito molto molto bene, poi è arrivato quarto al traguardo ma caduto durante la gara. I tre avevano un ritmo completamente differente, restare nel panino delle due Kawasaki non era assolutamente scontato. E soprattutto, Fede, qua mi rivolgo anche a te, se ti ricordi ci eravamo sentiti dopo la sua hit di qualifica, avevo detto ripetesse la partenza che ha fatto durante la hit, che era stata clamorosa. Non l'ha fatta nello stesso modo, però ha azzeccato per ben due volte le partenze in un circuito come quello che sottolineava Alessio, è stato veramente determinante, perché poi abbiamo visto quello che è capitato anche a Cooper Webb, che è arrivato in terza posizione conquistando punti importanti e dimostrando comunque la solita consistenza anche in gare che partono con un po' di difficoltà. Si è beccato 20 secondi da Rogsen e da Tomac.
Sì, partenze molto importanti, e mi riallaccio a quello che ha detto Alessio sul fatto che Rogsen abbia battuto un Tomac davvero al 100%, perché Tomac ha conquistato l'all shot nella finale e non è una cosa che vediamo tutti i giorni.
E ha girato un mezzo secondo più forte anche di Rogsen nel suo giro personale migliore in gara.
E quindi insomma è stato il Tomac che conosciamo davvero al 100%. Ha commesso un errore che forse comunque non è che gli abbia tolto la vittoria, nel senso che era al comando, ma Rogsen e Sansarulo erano lì vicini e magari insomma, sarebbe finita comunque così, non possiamo saperlo. Mi ha destato una buona impressione Tomac, perché comunque è partito bene, ha fatto una gara molto competitiva e un po' aveva bisogno forse anche di una gara del genere, perché comunque dopo l'ottima vittoria di Houston 2 si era un po' perso via, ecco, soprattutto nella terza gara, insomma non aveva impressionato e insomma è riuscito a dare una bella risposta anche a un periodo che sembrava non facile. Webb molto bene, insomma abbiamo visto il solito Webb alla fine, quello che negli ultimi minuti di gara sempre quel qualcosa in più, e diversi piloti hanno pagato questo stato di forma di Webb e questo modo di correre di Webb, che a 5 minuti dalla fine, se non erro, era quinto, sesto. Sì. Quindi insomma Webb ha centrato un altro podio in una gara non facile, lui sempre molto concreto e alla fine il risultato lo porta comunque a casa, ed è a meno 6 da Rogsen in campionato, quindi vuol dire che anche in una serata non facile, perché comunque Indianapolis non lo si è visto tantissimo nel corso della serata, pensiamo alla hit nella quale è rimasto un po' indietro, in finale non è partito molto bene, però alla fine ha portato a casa un terzo posto, e quindi anche in serate del genere bisogna sempre riuscire a capitalizzare, a portare a casa dei punti importanti. Webb ce l'ha fatta, ci è decisamente riuscito.
Alessio?
Beh sì, sicuramente Cooper Webb alla fine il risultato lo porta sempre a casa, e alla fine a mio modesto avviso sul podio ci sono i tre migliori piloti del Supercross 450 attuale. Vero. Fino a prova contraria. Mi soffermerei su due tematiche. La prima è Tomac, comunque per me ha dimostrato di più sabato rispetto a quella vittoria di Houston 2, ne avete già parlato, perché le cadute di Sexton e Sansarulo, aveva vinto non dico per caso, ma gli è stata servita su un piatto d'argento la vittoria, mentre comunque sabato è caduto, però come performance ha dimostrato di essere tornato finalmente ai suoi livelli, per cui reputo questo secondo posto più importante persino della vittoria di Houston 2, mentre reputo la caduta di Sansarulo più preoccupante rispetto a quella che aveva fatto a Houston 2, perché Houston 2 è caduto nel tratto sabbioso nel tentativo, ove possibile, di andare ad aggiudicarsi la vittoria. Sabato, e questo è un elemento di discussione, perché comunque questi limiti se li sta portando avanti da troppo tempo, è caduto appena è stato passato sia da Rogsen che da Tomac, aveva preso un po' di margine e per tenere il loro ritmo ha esagerato. cioè io direi anche basta purtroppo per Essien Sarulo, perché insomma ha un grande potenziale, però questa caduta dimostra ancora di avere dei limiti e ha perso comunque la possibilità un podio che sarebbe stato molto importante in segno di continuità a quello ottenuto Houston 3.
Ma sì, assolutamente, Sansarulo questi limiti se li porta dietro al netto di quello che gli era capitato anche l'anno scorso, comunque appunto da 12 mesi, nel senso che quando ti aspetti comunque quel qualcosa in più a livello dei super big, poi l'errore è sempre dietro l'angolo per lui. Adesso non so se Fede tu sei d'accordo.
Sì, sì, no, assolutamente, aveva un terzo posto praticamente in cassa, visto che comunque Roczen e Tomac in quel momento della gara ne avevano di più. Sansarulo sembrava un po' in calo, è andato a cadere prestando il fianco a Webb alla fine. Se non fosse caduto avrebbe portato a casa un podio, avrebbe rappresentato un paio di punti in più per il campionato, ma anche un segnale decisamente migliore, ecco, una gara che sarebbe stata senza sbavature e a livello morale sicuramente avrebbe giovato di più a Sansarulo, che comunque resta un pilota che in queste settimane potrà giocarsi tranquillamente una vittoria o comunque tanti altri podi. Insomma, i suoi limiti sono questi qui, li conosciamo, andrebbero un po' limati, perché comunque ormai parliamo di un pilota di esperienza, è il suo secondo anno in 450, però è professionista già da tanti tanti anni in più e purtroppo non è mai riuscito a dare una certa continuità o dare comunque l'impressione di essere un pilota che anche in occasioni magari non favorevoli, in occasioni in cui deve portare a casa dei punti, riesce a non commettere errori e a capitalizzare il massimo che può portare a casa da una certa gara.
Segnali che sono arrivati in modo differente da tre piloti, parto da te Alessio, da Osborne quinto, Ferrandi sesto e Jason Anderson settimo, appunto per diversi motivi. Osborne, che qua Fede che lo segue sempre con grande attenzione, un po' per i punti che sta perdendo per diverse vicissitudini, quella del cancelletto di domenica è incredibile, però dimostrando comunque un bel potenziale a livello velocistico. Per Ferrandi, che comunque non si è mantenuto su un buon livello anche nella gara di sabato e domenica, e per un Jason Anderson che in una pista così complicata, come vi ricordo anche tu Alessio a inizio podcast, ha dato qualche segnale ancora di ritorno, leggendo anche le sue dichiarazioni, in una condizione fisica che ancora non è ovviamente al massimo, e con un Jason Anderson che è dovuto passare anche per l'LSQ, ha dovuto qualificarsi appunto con l'ultimo pass disponibile, e questo comunque testimonia quanto il campione 2018 sia ancora in buona difficoltà.
Sì, e l'ombre ci ha pure scherzato, ha detto prima vittoria stagionale
su Twitter, sì. È vero,
alla LCQ. Sì. Beh, prendiamola, nel senso, alla fine, se non sbaglio, settimo, ha concluso, sì, vittoria della LCQ. Quanto Osborne, vabbè, incommentabile che è rimasto piantato il cancelletto di partenza, però la rimonta è stata straordinaria, poi nel finale non ne aveva più, perché a un certo punto sembrava in grado di garantirsi il terzo posto senza problemi, si è visto proprio nel finale, non aveva più quel brio, forse la rimonta è stata a tutti gli effetti estenuante, mentre invece proprio nel finale c'è stato il cambio di passo di Cooper Webb. Dylan Ferrandis si sta confermando ad alti livelli, cioè Yamaha di riferimento fino a prova contraria, anche perché, ok, Malcolm Stewart, poi ne parliamo, ha avuto un po' un problema via con un altro pilota, Plessinger, il solito Plessinger, però sono risultati importanti, cioè voglio dire, comunque pilota reduce da un infortunio, già con un podio, voglio dire, sicuramente potrebbe mettersi ancora più in mostra nel proseguo della stagione, poi lo conosciamo, è un grande lavoratore, uno che lavora sempre con metodo, seguito da David Vullemen, per cui ha ulteriori margini di miglioramento e questi risultati sono assolutamente di buon auspicio per lui.
Bene.
Beh, il campionato di Ferrandi in questo momento insomma è molto interessante, l'avevo già detto dopo il podio di Houston 2, ribadisco, Ferrandi è un pilota che può può fare un campionato molto, molto importante anche da rookie. Osborne, vabbè, è incappato in questo problema del cancelletto, gliene stanno succedendo un po' di tutti i colori, però che sia molto veloce, che sia in un periodo di forma eccezionale, a mio parere è indiscutibile. È un pilota che potrebbe salire tranquillamente sul podio. È chiaro che quando succedono tutte queste cose, insomma, anche a livello morale magari un po' ne risente. Io penso che già da domani comunque possa essere competitivo per una top 3, perché comunque è il risultato che gli manca, e anche sabato abbiamo visto che comunque partendo da ultimo e con distacco è riuscito a mettere una top 5. A fine gara effettivamente non ne aveva più, perché è arrivato in scia web a un certo punto, poi alla fine ha mollato. E dall'altra parte del team Husqvarna abbiamo un Henderson che passo dopo passo sta risalendo. Io penso che la vittoria dell'LCQ possa avergli dato anche un po' di morale, nel senso che comunque quando sta in testa una gara, per quanto sia un LCQ e per quanto si corra contro dei privati sostanzialmente, comunque si ritrova un po' il passo, un po' il feeling con le prime posizioni, e tagliare il traguardo per primo da sempre qualcosa in più. E quindi sono tre protagonisti che devono trovare un po' di costanza, però alla fine sono lì. Henderson, come ho già detto anche nelle puntate scorse del nostro podcast, settimana dopo settimana secondo me arriverà. È un pilota che ha fatto sempre della costanza il suo punto forte, per cui io penso che entro qualche settimana una qualche top 5, un qualche podio riuscirà a giocarselo. A mio parere, secondo me, è Osborne quello che deve stare un po' lontano dai guai e concretizzare un po' di più, perché il passo per arrivare sul podio con costanza e per vincere qualche gara ce l'ha assolutamente, e la classifica è alquanto bugiarda in questo momento, ha perso tanti punti e dovrà un po' riuscire a rimediare.
Tra l'altro su Ferrandi, guardavo proprio ora, è stato il terzo pilota più veloce in pista durante la gara, dopo Roggen e Tomaca, conferma comunque di quello che diceva Alessio sul passo del pilota francese. È stato bello ritrovare anche nelle posizioni comunque di vertice per un bel po' di tempo anche Savaggi, che insomma negli ultimi anni ne ha passate di cotte e di crude, e con
ma anche nelle ultime settimane, direi.
Sì,
giusto, due ha preso una bella tramvata anche lui.
Esatto, quindi è stato bello ritrovarlo lì davanti. A proposito di tramvate, non tanto forti, però abbastanza curiose, l'aveva anticipato Alessio qualche minuto fa, andiamo a parlare di Justin Barsha e di Malcolm Stewart, perché sono stati protagonisti di un simpatico teatrino praticamente inizio gara, con una caduta a poche curve dopo il via, un contro 3-2 con la moto di Malcolm Stewart che praticamente impediva quella di Barsha di essere rialzate. Barsha non ci ha pensato due volte, ha dato un bel calcione, tra l'altro la ruota posteriore che girava anche della Yamaha di Malcolm Stewart. Un Barsha, ragazzi, che ha vissuto un'intera giornata veramente in maniera molto molto nervosa, complicata, anche quello che avevamo visto nella hit di qualifica lo testimoniava. Insomma, un Barsha che ha la prestazione, molto probabilmente la velocità per fare bene, che però non riesce più a mettere insieme soprattutto tutte le componenti del proprio carattere, perché evidentemente va subito su di giri quando le cose iniziano ad andare un po' male. Alessio?
Beh sì, same old Barsha, avrebbe da dire, purtroppo. Tra l'altro il calcione alla Yamaha l'ha rifilato ripensando l'anno scorso.
Probabile.
No, beh, probabile. Purtroppo mi dispiace, perché io l'avevo detto anche nella precedente puntata, io mi aspettavo che ci fosse stato un click in Justin Barsha, che quest'anno poteva dare un cambiamento al suo continuo modus operandi nel Supercross invece è sempre il solito, cioè alla fine purtroppo è sempre così, quando va in difficoltà perde un po' la testa, un po' l'equilibrio, un po' tutto, anche dopo la ripartenza non è che ha fatto chissà cosa, per cui peccato onestamente, un protagonista in meno, però magari qualche sfuriata ulteriore ce la regalerà nel corso della stagione. Malcolm Stewart, l'avete detto, ingiudicabile anche per questo. Aggiungo anch'io su Joey Savaggi, bella gara, cioè, mi pare per una decina di minuti si è tenuto dietro Cooper Webb, cioè, ha fatto un garone straordinario, e pensando comunque a KTM alla fine è mancato nuovamente Marvin Musquin, che esatto, insomma Indy è un po' il record, 4 vittorie tra 250 e 450, non ha inciso granché, bella hit, però in gara si è complicato un po' la vita, anche, è stato anche lui mi sembra nel bel mezzo di questo contatto lì tra Stewart e Barsi, per cui speriamo che già domani possa tornare sulla retta via.
Fede?
Sì, Musquin e Plessinger sono stati i piloti penalizzati dallo scontro tra Barsi e Stewart, sono stati costretti a un fuoripista. Musquin anche lui non molto fortunato in queste ultime gare, insomma era partito molto bene, deve un po' ritrovarsi. Barsha dispiace vederlo così, perché a mio parere in questo momento si troverebbe ipoteticamente in una situazione quasi ideale, perché comunque ha una squadra tutta per lui, ha una moto sicuramente competitiva,
una struttura molto competitiva, sì.
E dispiace che lui invece non riesca a cambiare, non riesca a trovare quel po' di serenità in più, quel po' di tranquillità in più.
Perché anche quello che abbiamo visto durante la hit, il contatto sì, con Savaggi, se non mi sbaglio.
Sì, sì, ma cioè l'ultima curva per giocarsi la quinta posizione, la quinta in una posizione, hit, cioè non, è una cosa inutile. Eppure, insomma, Barsha è questo qui. Lui per eccellere deve trovarsi in una situazione in cui è proprio tutto perfetto. Quindi lui dovrebbe partire bene sempre, cosa che nelle ultime gare diciamo non è successa più di tanto, e poi dovrebbe riuscire a gestirsi la gara lui. Dispiace, ripeto, vederlo così in affanno quando si tratta di recuperare, quando si tratta di incassare dei punti. Ho cercato diciamo di dargli un po' di fiducia, di parlare di lui con un po' di fiducia, visto appunto l'ambiente in cui si trova, che sicuramente è ben diverso rispetto a quello della Yamaha degli ultimi anni, eppure non riesce a trovare quella costanza in più che gli servirebbe per giocarsi il campionato, comunque per giocarsi un ruolo più importante all'interno del mondo del motocross americano, quindi non solo del supercross, è un discorso più generale. Barsha è un pilota che può giocarsi delle gare, però non si può pensare a lui come un pilota costante. Questo ormai è assodato. Cioè, se neanche in una situazione del genere riesce a limitare gli errori, a limitare certi episodi come quello con Stewart, che a mio parere è stato anche abbastanza brutto da vedere. Insomma, non si può pretendere di vederlo giocarsi dei campionati, o non si può pensare di avere un pilota più costante nel corso degli anni, anche perché pure lui è un pilota che corre da tanto tempo, quindi se non è riuscito a limare certi limiti, certe problematiche negli anni scorsi, non vedo come possa riuscirci adesso.
Ma poi insomma questa è una bella occasione per lui, perché Gasly gli ha messo a disposizione tutto quello che non aveva in Yamaha, lo possiamo dire, per provare a fare bene, quindi a livello tecnico non ha nessuna scusa, assolutamente nessuna scusa. Chi invece ha qualche scusa è Alessio, sono quelli di Suzuki, che abbiamo visto che hanno ancora l'avviamento a Pedivella nella loro Z450. Tra l'altro oggi guardavo una storia di Instagram dove dovrebbero avere da domani un doppio nuovo scarico Yoshimura, perché l'hanno postato loro su Instagram, quindi arriverà del materiale da Yoshimura nel team Suzuki, ecco.
Bene così, un po' meno bene tutto il resto, però almeno l'impianto di scarico buono ce l'ha, che tra l'altro Yoshimura è partner di HRC e quant'altro, cioè se già arriva così in ritardo per quello che dovrebbe essere il team di riferimento Suzuki, insomma, però vabbè, conosciamo un po' la situazione.
Prima di passare al 250, un commento su Frizi, Alessio?
Tanto atteso.
Ormai
possiamo fare una rubrica, il commento su Frizi ogni podcast.
Vabbè, non c'è poco da aggiungere, anche sabato già dalle prove ci ha deliziato nelle sue performance. Vedremo domani, dai.
Vediamo domani. Allora, passiamo alla 250 Costa Est, dove bisogna fare la conta degli assenti più che dei presenti, perché ai noi anche Max Voland ha lasciato la compagnia e l'ha lasciata anche, penso, in maniera definitiva per tutta la stagione del Supercross, perché una caduta nelle hoops, se non mi sbaglio, gli ha causato un problema all'anca. Adesso Fede, dimmi se mi sbaglio, sì. E quindi una lussazione all'anca, non mi veniva la parola. Parto da lui, prima di ovviamente ricordare gli assenti, cioè Austin Faulkner, Hampshire, insomma, quindi piloti importanti. Parto da lui, Fede, perché insomma ne avevamo parlato comunque bene, ne aveva parlato benissimo, e lo sentiamo spesso in telecronica, Ricky Carmichael, era bello perché c'era questa KTM ufficiale Factory anche in 250, e soprattutto, come tu hai ricordato anche su Twitter, al primo errore della sua stagione da rookie è arrivata una, insomma, paga veramente in maniera molto importante.
È un grande peccato, perché in questo momento, cioè fino a questo momento, aveva corso bene, non aveva commesso errori, si era fatto vedere anche nelle prime posizioni, aveva mostrato anche una certa aggressività, e ne abbiamo parlato settimana scorsa. È un peccato che alla prima, insomma, problematica, alla prima sbavatura, abbia compromesso la stagione. Una stagione da rookie che invece gli sarebbe servita molto a livello di esperienza. È un campionato che, un po' come l'anno scorso, sempre Costa Est, fa la conta proprio delle assenze. È un'infermeia bella piena, perché adesso Voland, poi abbiamo visto Faulkner, Hampshire, ma anche Pettis, Lopes alla prima gara.
Esatto.
Quindi abbiamo perso diversi piloti ufficiali e comunque satellite che potevano stare tranquillamente nei primi 6-7, e ora non ci sono più, e quindi chiaramente il livello della Costa un po' ne risente. È una Costa Est che continua a far parlare di sé comunque, perché anche sabato abbiamo visto una gara
allucinante,
piuttosto tesa, quindi la lotta per il titolo è bella importante anche qui. Peccato che si siano persi quei 4-5 piloti in più che davano un po' di varietà. Insomma, in 250 è sempre così, abbiamo le due coste divise, quando iniziano a farsi male dei piloti è chiaro che ne risente un po' anche lo spettacolo, però insomma alla fine si stanno difendendo comunque bene i pochi che sono rimasti.
Sì, si sta difendendo molto bene Colt Nichols, perché arriva alla seconda vittoria consecutiva, ha vinto bene, ha vinto prima di quello del contatto tra Lawrence e Craig, in cui ci arriviamo, rimanendo davanti al compagno di squadra. E chiaramente adesso, al netto di quello che penso tutti noi tre pensiamo, cioè quello su Jet Lawrence, è ovvio che però questo ragazzo si sta mettendo in una condizione tale da essere davvero il grande favorito per questo campionato, per come sta guidando soprattutto nelle ultime anche tre gare. Non so se siete d'accordo, Alessio.
Ma sì, intanto ha già preso un bel bottino di punti di vantaggio che non sono male, perché 8 su Craig e 13 su Lawrence sono già un buon bottino, considerando che comunque sono 9 gare in tutto. va detto che comunque Nichols lo scorso anno ha corso mezzo servizio perché era entrato solo sulle City dopo un infortunio. Non ce lo aspettavamo così, va detto questo, però va detto anche che 4 round in 3 è stato davanti a Christian Craig, cioè solo nella prima ha steccato, per il resto è sempre stato lui il riferimento Star Racing Yamaha. E io sono molto curioso di sentire il vostro pensiero su quanto accaduto tra Craig e Lorenz. Io posso soltanto aggiungere che il pubblico presente in Indianapolis ha urlato: Dylan Ferrandis aveva ragione su Christian Craig, anzi dovrebbe rifarlo, perché onestamente dopo quel contatto credo che adesso Craig sia il più odiato d'America, anche perché Lorenz, io ho sentito un boato
che senti solo con Roxen, se ci fai caso, in 4.50,
ma anche di più. Cioè, esatto. O dipende dall'audio, però veramente sentivo un boato. È il pilota di momento ed è anche il più bersagliato tra tutti, perché anche nella hit Mosiman si è vendicato e quant'altro.
Mosiman gli ha restituito il favore di Houston 3, se non mi sbaglio, quindi con un bel block pass facendo cadere anche Jet Lorenz. Fede, voglio sentire prima te su quello che è successo all'ultima curva dell'ultimo giro, sostanzialmente, tra Christian Craig e Jet Lorenz, con Lorenz che era partito male, è caduto, ha rimontato, ha raggiunto sulle battute finali della gara Craig, è andato all'attacco, i due si sono agganciati con Craig che ha cercato di portare Lorenz all'esterno. Non ho ben capito, non so se avete detto voi qualcosa a riguardo, e ho avuto anche l'impressione che le due moto si fossero anche agganciate a un certo punto, perché prima della caduta di Craig, proprio quando sono andate verso il fuoripista. Detto questo, è stato un contatto da vedere quasi amatoriale, più che da livelli da supercross, Fede.
Allora, innanzitutto molto bene Nichols. Avevo detto settimana scorsa che era un pilota che andava un po' decifrato, secondo me, perché l'anno scorso l'abbiamo visto effettivamente a mezzo servizio, e direi molto molto bene, corre in maniera intelligente, magari non è esplosivo, non è il più veloce in pista, però è un pilota che sa sempre bene dove si trova, sa sempre bene cosa fare e quando farlo. E su Craig due cose. Allora, innanzitutto sta diventando un po' preoccupante il trend del fatto che a fine gara arriva praticamente morto, perché già nelle ultime due gare di Houston l'avevamo visto in difficoltà negli ultimi giri, e Indianapolis ha confermato questa cosa. E la seconda cosa deriva dalla prima, nel senso che io sinceramente dall'incidente tra Craig e Lorenz non ho capito se quella di Craig sia stata una manovra difensiva riuscita male, o se proprio fosse cotto e per questo non si è riuscito a gestire bene la sua moto in quella situazione, perché è stato un incidente talmente strano, cioè un incidente quasi fuori dal mondo, cioè io non ho mai visto una cosa del genere, nel senso Craig era all'interno, si stava difendendo, ma praticamente non ha fatto la curva. Non so sinceramente se sia stata
una manovra
cosa
che si vede nei kart, solo che l'ha fatta nel supercross.
Cioè, non ho davvero capito se sia una cosa riuscita male o se proprio lui non avesse più per girare la moto per difendersi da Lorenz.
Abbiamo visto già Lorenz in lacrime a fine gara.
Lorenz ha perso una buona occasione, perché comunque sarebbe arrivato molto probabilmente secondo, superando Craig, e avrebbe fatto molti punti in più, anche in una serata in cui effettivamente ha preso sberle un po' da tutti, perché Mosiman si è vendicato nella hit, secondo me ha fatto bene a farlo nella hit piuttosto che in finale, ha dimostrato anche un briciolino in più di maturità comunque nel voler far capire a Lorenz che comunque è meglio non fare troppo gli sgargianti in pista. E poi questo episodio con Craig che lo ha privato di qualche punto importante in un main event in cui era partito male ma era riuscito a recuperare molto bene. E la situazione di campionato adesso per Lorenz è un po' più complicata, perché comunque deve recuperare 13 punti, che sono pochi comunque se consideriamo che mancano 5 gare, però diventano un po' di più se consideriamo il fatto dei tanti infortunati e di conseguenza che pochi piloti possano mettersi davvero tra lui e Nichols, perché abbiamo visto comunque Mosiman e Shimoda hanno qualcosa in meno rispetto agli altri tre, quindi resta giusto Craig, recuperare punti in questa situazione non è poi così facile, nonostante Lorenz per me resti comunque il più forte. Anche per lui bisogna un po' migliorare questo fatto delle partenze, perché anche lui è rimasto piuttosto penalizzato in questa prima parte di stagione.
Assolutamente, chi ne ha approfittato è Alessio Shimoda, che ha portato a casa il primo podio della carriera nel Supercross. Tra l'altro, Fede, se non ricordo male, avevi anche scritto tu che è il secondo giapponese, sì, ad andare a podio nel Supercross. Non ricordo il nome,
Akira Narita.
Ok.
Uno dei crossisti giapponesi più forti di sempre.
E quindi Alessio, lascio a chiudere te il discorso, insomma, su Shimoda, perché sei la persona più adatta, ecco.
Sì, originario di Suzuka, voglio dire. No, beh, mi ha fatto specie perché io
molto onesto anche in intervista, è molto molto onesto quello che ha detto.
Sì, molto giapponese.
Sì, intanto non è un kamikaze giapponese, lo si è visto per la sua costanza, per il modo di approcciarsi alle gare. Era persino deluso, come se avesse rubato questo podio, ho detto lo voglio conquistare di mio, non per cadute di piloti davanti a me. Ma ha detto una cosa che l'avevo notata anche nella conferenza stampa pre-Houston One, quando lui diceva non sono tanto considerato in Giappone. In effetti Akira Narita era ed è tuttora un idolo universale nella terra del sollevante, mentre invece di Joe Shimoda in Giappone lo seguono poco. Difatti io sono andato anche a cercare, vedere un po' le reazioni, e a parte un articolo di un sito tra l'altro che tratta di automobilismo, non se n'è parlato. E tra l'altro il titolo era finalmente Joe Shimoda ha fatto un podio, come dire era ora, ma insomma. Cioè, questo mi dispiace un po' per lui, perché mi sembra anche un serio professionista a parte tutto. Va detto podio fortunoso. Volevo solo aggiungere poi una cosa su Jet Lawrence, una battuta. Cioè, abbiamo visto la partenza, magari quella sua Honda avrà il traction control, ma il launch control non ce l'ha, è poco. Perché tra l'altro mi ricordo anche un discorso tecnico, che Sexton lo scorso anno diceva che a Soli City partiva in seconda, perché aveva proprio un problema. Non vorrei che fosse lo stesso problema, perché insomma non è la prima partenza che sbaglia. Molte gli riescono, altre invece resta praticamente piantato. Non come Osborne, però si è complicato la gara per quello. Alla fine.
Potrebbe essere anche il sistema Honda in difficoltà. Io ricordo che Roczen tra Houston 1 e Houston 2, tra Houston 2 e Houston 3, aveva postato su Instagram che un intero pomeriggio di allenamento per preparare le partenze, e quindi aveva lavorato sotto questo punto di vista. Può anche darsi che la Honda 250, come dici tu Alessio, abbia questo l'unico difetto probabilmente, che è quello non piccolo, perché è importantissima la partenza nel Supercross, e che lo stesso Lorenz ci deve lavorare nelle prossime gare, anzi immediatamente, perché si corre già domani notte. Quindi staremo a vedere. Fede, una considerazione su Lorenzo Camporese, che è riuscito a qualificarsi per il main event, ha dovuto abbandonare pochi minuti dopo l'inizio della gara, credo per questioni fisiche. Io non ho letto nient'altro, correggetemi voi se sbaglio.
Vai Federico, vai.
No, beh, sicuramente positivo il fatto che si sia qualificato per il main event. L'avevamo visto molto in difficoltà a Houston, e bene che comunque sia ritornato nei primi 22. Stavolta non è riuscito a qualificarsi direttamente nella heat, però si è difeso bene nell'LCQ, che insomma ha avuto una discreta battaglia nel finale. Sì. Si è qualificato proprio con l'ultimo posto. E dai, da qui si può ripartire per fare qualche altro risultato. Sicuramente non lo avvantaggia il fatto di correre così tante gare ravvicinate, però col passare delle gare la condizione poi torna e piano piano le ferite passano. Sicuramente molto bene il fatto che appunto sia riuscito a qualificarsi di nuovo, che abbia mostrato qualche buona sensazione ancora.
Sì, assolutamente, insomma, averlo visto poi, come hai detto tu giustamente, lottare proprio con il coltello tra i denti, perché la sensazione è che non ne avesse proprio anche a livello fisico negli ultimi minuti della LCQ, però
sì,
tenuto,
sì.
Si vedeva
molto
proprio,
stanco, vero.
Esatto, si vedeva proprio che era in difficoltà, però il fatto che si è riuscito a portare a casa comunque un risultato importante. Se guardo la classifica, 6 punti, Lorenzo in classifica, sono punti comunque importanti, perché non, per quello che noi vi stiamo raccontando non è scontato arrivarci, e quindi dai, speriamo che già da domani possa dare un altro segnale importante. Detto questo, direi che abbiamo sostanzialmente detto tutto. Ottima prestazione, Fede, di Thomas Doe, 7º,
sì.
Quindi ne avevi parlato anche tu, Alessio, nell'ultimo podcast.
Sì, assolutamente.
Molto bene.
Ottima prestazione. Io seguo sempre anche un po' John Short, che con la Suzuki è l'unica superstite anche nella costa est, che ha fatto 8º. E quindi dai, vediamo.
Short è davanti a Oldenburg in campionato.
Esatto,
non mi sembra una cosa banale. Sicuramente Oldenburg non ha una moto ufficiale, ma è sicuramente molto ben preparata, preparata molto meglio rispetto alla Suzuki di Short, che comunque...
Una Makov, esatto.
Sì.
Per quello che abbiamo visto anche in 450, sicuramente. Detto questo, arriveremo, adesso mi ha dato uno spunto, proveremo a intervistare Shimoda, quindi se non arriva al Giappone arriva l'Italia in soccorso di Shimoda, sotto questo punto di vista. Molto bene, guys, allora io vi ricordo di seguire i nostri profili social, il mio, quello di Fede, di Alessio Piana, di seguirci su P300, ovviamente di venire ad ascoltare i nostri podcast dedicati al Supercross. Detto questo, domani si ritorna in pista con la seconda gara a Indianapolis. Ho visto il layout che è stato rilasciato qualche ora fa, quindi se volete c'è già il nuovo layout della gara di domani. Grazie mille, Fede.
Grazie a voi.
Grazie, Alessio.
Grazie Andrea, grazie Federico. Aggiungo solo una cosa, spero presto le gare vadano in onda in TV, sì, anche qui da noi, perché insomma di sentire Camporisi, Campresi e quant'altro dopo un po' anche basta. Chiudo con questa battuta, dai.
Hai fatto assolutamente bene a sottolineare questa cosa. Bene, guys, noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo podcast di Drop the Gate. Vi auguro una buona serata, a presto, ciao.
Ciao a tutti.